E allora la spedazione di De Laurentiis in Germania per risolvere il caso Kvaratskhelia, il like di Di Lorenzo al post di presentazione di Antonio Conte al Napoli e tanto altro qui a Marta Sport Live.
Rieccoci studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera a tutti amici marziani, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, il consueto appuntamento dedicato al Napoli dalle 20 alle 21 in vostra compagnia, al microfono per voi Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Mario Palligiano, oggi mi tocca a lui, veramente guarda quanto rimpiango Vincenzo Russo, è molto difficile spiegarlo, devo dire, però insomma ci becchiamo quello che ci passa il commento. Detto questo invece, 339-666-9990 per scriverci, e questo è il nostro numero WhatsApp, insomma vi chiedo che Napoli vi aspettate, ma soprattutto tra pochissimi giorni, il 1° luglio, inizia ufficialmente la sessione estiva di calciomercato che vedrà il Napoli particolarmente impegnato ed attivo un po' in tutti i reparti del Napoli, della squadra, quindi a partire dalla difesa su cui ci saranno la maggior parte dei movimenti della squadra appunto di De Laurentiis e di Conte, ma poi insomma ci sarà anche da fare qualcosa a centrocampo e ovviamente poi in attacco insistono i casi Osimhen e Kvaratskhelia, di cui andremo a parlare nel corso di questa puntata, e lo facciamo dando il benvenuto su Marte a Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno e firma della Repubblica. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, abbiamo detto De Laurentiis è volato in Germania ieri insieme all'avvocato Grassani, insieme a Chiavelli, ha provato a mettere un punto alla situazione Kvaratskhelia, un leggero segnale di schiarita, ma le parti insomma non hanno trovato ancora un accordo, dici tu tutte le ultime.
No, in realtà credo che a qualcuno abbia fatto piacere ricevere la visita di De Laurentiis. È ovvio che il Napoli non potrà mai offrire a Kvaratskhelia quello insomma che gli ha promesso il Torino Saint Germain. Il Napoli offre 4,5 compasi per Kvaratskhelia, che è comunque un contratto importante. Domenica con la Spagna, quindi ovviamente concentrato su questa sfida. La prossima settimana poi io credo insomma che arriverà una risposta definitiva. Fermo restando che il Napoli è molto sereno nella vicenda, nel senso, se Kvara firma il contratto, bene, se Kvara decide di rifiutare il contratto a Paris Saint Germain non va, e resta il Napoli con l'attuale ingaggio. Cioè, dopo la conferenza di Conte è difficile immaginare scenari diversi dalla permanenza a Napoli di Kvaratskhelia, ma anche dello stesso capitano Giovanni Di Lorenzo. È chiaro che il Napoli sta provando con la diplomazia a risolvere il problema e i problemi venendo incontro alle esigenze di calciatori, però la società non sarebbe, diciamo, non si farebbe trovare impreparata qualora servisse una soluzione di forza. L'auspicio è che non serva con nessuno dei due, magari quest'opera di mediazione funziona con entrambi.
Eh sì, Conte è stato chiarissimo, si riparte da 4 calciatori in realtà, perché ha nominato ovviamente Di Lorenzo e Kvaratskhelia, su cui insistono dei casi di particolare interesse per l'attualità e la cronaca calcistica in casa azzurri, però ha parlato anche di Lobotka ed Anguissa, sono 4 i perni fondamentali del Napoli del futuro.
Sì, sono 4, credo insomma che non ci sarà dubbi per nessuno dei 4. Lobotka qualche settimana fa, credo, procuratore ha parlato insomma del Barcellona, ma come situazione ormai passata. E anche Sa non abbiamo avuto, diciamo, sentori di offerta, anche perché Sa obiettivamente tra i 4 ha fatto peggio nel corso di questa stagione.
Sì.
E credo insomma il giocatore debba soltanto pensare a voltare pagina ed essere protagonista.
È così, Wesley Gassova, insomma questo attaccante esterno 19enne che pare entrato in orbita a Napoli, insomma che ruolo andrebbe a ricoprire? Cioè andrebbe a ricoprire poi il ruolo di Kvara, il ruolo di Politano, sarebbe un'alternativa? Facci un po' un sunto della situazione.
Guarda, io credo che per quanto riguarda gli esterni offensivi il Napoli giocatori li abbia.
Infatti, quindi, anche tanti.
Eventualmente se ne potrebbe parlare qualora ci fosse qualche partenza o qualora il Napoli decidesse di fare un investimento. Io immagino, dico che le priorità al momento sono altre, cioè il difensore centrale, c'è cioè sempre Buongiorno, un primo esterno tutta fascia che dovrebbe essere Spinazzola, e poi c'è da capire perché Osimhen insomma è una questione insomma che va, come dire, definita, perché è condizionante, nel senso che il giocatore, pensavamo tutti insomma, io lo penso ancora onestamente, che andasse via, però magari non c'è, come dire, quella corsa ad accaparrarsi Osimhen che magari sembrava scontata quando ha firmato il rinnovo del contratto. Poi è chiaro che gli ultimi sei mesi, non solo del Napoli, ma anche suoi, se ne influiscono poi sulle valutazioni.
Secondo te, Pasquale, influisce anche l'aspetto caratteriale? Perché quest'anno Osimhen, oltre ai vari infortuni, insomma, comunque non è nuovo ad infortuni, per cui ha saltato spesso, non dico metà stagione, ma in realtà tante partite con il Napoli da quando è arrivato appunto all'ombra del Vesuvio. Però gli aspetti caratteriali che in questa stagione sono venuti fuori prepotentemente, con quelle uscite a gamba tesa nei confronti del procuratore di Kvaratskhelia, nei confronti dello stesso Napoli per il caso TikTok, e poi insomma l'ultima uscita davvero complicata da digerire anche in Nigeria, c'è stato comunque diventato un po' un caso, quella contro Finidi George.
Secondo me sì, secondo me le valutazioni quando devi spendere tanti soldi per un calciatore sono complessive a 360 gradi. Di sicuro la diretta Instagram contro il CT della Nigeria secondo me non ha giovato l'immagine di Osimhen. Secondo me è un qualcosa che può incidere, credo che però quello che incide più di tutti sia l'ingaggio, cioè in questo momento Osimhen ha un ingaggio da top assoluto, cioè guadagna 10 milioni di euro, quindi solo poche squadre possono permetterselo e solo poche squadre possono decidere di muoversi. È chiaro che per muoversi devi essere convinto al 100%, e ripeto, io credo che la stagione del Napoli, la stagione sua di Osimhen, non aiutino, perché Osimhen ha sempre una media realizzativa alta, però
sì,
c'è comunque il reduce da un decimo posto, ha saltato delle partite per infortunio, poi ha fatto la Coppa d'Africa, quando è tornato in avvio proprio è stato decisivo, poi dopo
un po' calato,
ha perso, sì, un po' è calato, quindi secondo me questo ha inciso,
sì.
Bisogna poi capire pure la presa di coscienza del giocatore qualora si rendesse conto della mancanza di offerte dalla Premier, perché
ecco,
secondo me in Premier in questo momento non c'è tanto mercato per Osimhen, però potrebbe esserci un mercato in Saudi Arabia, e bisogna capire se per il giocatore vuole andare in Arabia oppure no. L'anno scorso non c'è andato, quindi poi non so se mantiene la linea oppure poi decide di andare.
Saranno settimane decisive, lo ricordiamo, il mercato inizia ufficialmente il 1° luglio, sarà un'estate molto calda per il Napoli da questo punto di vista. Nel frattempo ti ringraziamo, Pasquale, per essere stato con noi.
Ciao, buonasera.
Grazie a Pasquale Tina, che ovviamente riascolterete domani durante Marte Sport Show con Peppe Iannicelli dalle 12 alle 14. Nel frattempo un pizzico di pubblicità, 46 secondi e siamo da voi, 339-666-9990, scriveteci.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, è arrivato un messaggio al 339-666-9990 molto simpatico da parte del nostro ascoltatore Massimo, che dice: credo che De Laurentiis si debba preoccupare un bel po', se questo movimento Conte for President prende piede rischia di vivere da pensionato. E insomma Conte ha fatto una serie di dichiarazioni che sono state molto chiare, che sono andate nel senso della conferma di quella che era l'idea che avevamo tutti noi, no? Di Antonio Conte, secondo la quale il mister non sarebbe stato semplicemente un allenatore a Napoli, ma avrebbe ricoperto la figura di un manager a 360 gradi. Lui l'ha detto chiaramente: io voglio avere voce in capitolo, rispondendo alla questione Ibrahimovic, voglio avere voce in capitolo su tutto. Ha detto chiaramente evidente che lui aveva chiesto a De Laurentiis che Lobotka, Anghissà, Di Lorenzo e Kvaratskhelia non lasciassero Napoli. Insomma, ha messo becco su tutte le questioni che riguardano il Napoli anche in fatto di calciomercato. Quanto mancava un allenatore così dopo una stagione come quella che si è conclusa da qualche settimana? Lo chiediamo a Monica Scozzafava, caposervizio allo sport per il Corriere della Sera. Benvenuta su Marte, anzi bentornata.
Ciao, bentrovati voi, bentrovati.
Allora, solo Monica,
che ti ho sentito per finire, quindi non sì, so.
Te lo ripeto, assolutamente. Dicevamo, no? Facciamo una riflessione su De Laurentiis e Conte. Conte manager a 360 gradi, interviene sulle questioni di mercato, interviene sulla costruzione della squadra, ha uno staff fortissimo. De Laurentiis un po' defilato, ma quanto mancava una figura così a Napoli dopo una stagione come quella passata?
Decisamente mancava tanto, e quindi è giusto, la scelta migliore che De Laurentiis potesse fare è proprio quella che ha fatto, cioè chiamare Antonio Conte a Napoli, consapevole naturalmente del fatto che Antonio Conte è un allenatore, ma è un allenatore manager, come tale abituato a decidere, e che in prima battuta ha detto pubblicamente decido io chi resta e chi va via, sono abituato ad avere voce in capitolo. Esatto. Quindi è una svolta, è un inizio nuovo sicuramente per il Napoli, l'unico possibile dopo una stagione così mortificante, disastrosa, se andiamo a guardare i numeri. Quindi il Napoli aveva bisogno di una figura così e ha avuto l'intelligenza di andare a cercare e convincere anche un allenatore che dominasse e il campo, ma anche, come dire, gli aspetti che gravitano attorno al campo, quindi aspetti tecnici, aspetti decisionali, aspetti strategici.
E in effetti è così, Monica. Conte ha dato anche una spiegazione molto chiara di quanto accaduto nella passata stagione. Prima di tutto io ho apprezzato, e chiedo il tuo parere, il suo parlare collettivamente del Napoli, inserendo anche se stesso, no, nel destino.
No, questo è un aspetto che mi ha colpito moltissimo, perché anche quando parlava delle cose passate, quindi lo scudetto piuttosto che la stagione mortificante, disastrosa, come lui stesso l'ha definita, lui diceva abbiamo vinto, abbiamo perso, abbiamo demeritato, insomma, come dire, lui è completamente calato in questa dimensione e quindi sente già propria la causa Napoli, quindi questo è un aspetto che mi ha colpito e ritengo sia importantissimo.
E inoltre, dicevo, ha dato una spiegazione molto chiara di quanto accaduto l'anno scorso. In una parola, riassunta in una parola, è frustrazione. La frustrazione ha alimentato poi il nervosismo, ha battuto le certezze che pure i calciatori del Napoli avevano dopo la straordinaria stagione dello scudetto. Sarà molto difficile a ricostruire. Ha detto ci vuole tempo, ma chi ha tempo non aspetti tempo.
Sì, sarà difficile ricostruire, io non lo so se sarà tanto difficile, perché io parto da un presupposto che questa squadra, che per buona parte Conte manterrà, è una squadra forte, che ha dei valori importanti, per cui se effettivamente l'opera di reset della scorsa stagione riuscirà in tempi brevi, ecco che verranno fuori le qualità e il talento di questi giocatori. Frustrazione sicuramente, perché poi quando sei in un vortice che vai sempre peggio, pensi di poter risalire e invece sei risucchiato sempre più in basso, ricordiamoci che il Napoli è arrivato decimo in classifica, è difficile reagire, è difficile avere anche una scossa d'orgoglio, o forse quella ce l'hai pure, perché tante volte il Napoli in campo per tratti di partite ha mostrato di averla questa scossa di orgoglio, ma non basta, perché poi alla prima difficoltà ripiombi nella disperazione, ti demoralizzi di nuovo e quindi non riesci ad andare avanti. Detto questo, io credo che questo aspetto sarà superato in breve tempo, perché ripeto, questa è una squadra forte a cui Conte, come gli stesso ha detto, vuole restituire credibilità. Se questa squadra avrà fiducia, e ne avrà nel nuovo allenatore, fiducia non soltanto per il suo palmarès, per la sua carriera, ma perché avrà di fronte una persona credibile che sarà il primo a mettersi a sudare e a lavorare, io credo che questo è un aspetto che possa essere superato, diciamo, in tempi brevi.
Da qualche istante è in collegamento all'altra linea telefonica l'agente FIFA, intermediario di mercato, Sabatino Durante. Bentornato su Marte.
Ah, su Marte, pensavo di essere sul pianeta Italia. Grazie,
Conte. Pianeta Italia, ma siamo con la testa proprio in altissime galassie, diciamo, e siamo altrove, in un altrove che è la dimensione di Conte, dottor Durante, perché Conte vuole portare il Napoli nuovamente in alto.
Ci mancherebbe, è stato chiamato per questo, credo per la situazione in cui è il Napoli, in cui serve un condottiero, quindi uno che non solo fa l'allenatore ma è anche manager, dato la sua, ma lui è sempre stato un po' così, no?
Sì.
Anche quando era solo in Italia, poi chiaramente ha trovato la sua dimensione in Inghilterra, dove l'allenatore è anche, diciamo, il direttore sportivo, cioè a 360 gradi.
Sì.
E credo che Napoli abbia bisogno di una figura così, di un condottiero, perché credo che la squadra abbia bisogno di essere ricostruita, magari qualche mal di pancia curato, qualche mal di pancia magari può essere curato, altri no. Io mi auguro che quello che lui ha detto in conferenza stampa poi si traduca in realtà. Ho qualche dubbio, perché credo che forse la situazione di Kvaratskhelia è possibile risolvere, quello del capitano forse un po' meno, però sono supposizioni le mie, poi vedremo insomma se saranno rose o fioriranno. Però lui è la persona giusta, è la persona giusta se le cose vanno per il verso giusto, cioè se ci sono i risultati. Poi se le cose non vanno per il verso, tanto il calcio, se vinci sei anche un bel ragazzo, se non vinci poi le cose cambiano. Lui ha una grande sfida, il presidente De Laurentiis, una persona che magari qualche volta è fuori dalle righe, però è una persona intelligente, sa quando deve fare l'attore e quando invece deve fare il dirigente. Credo che abbia scelto la persona giusta per questo tipo di Napoli, però è un rischio grande, perché se le cose non funzionano il Vesuvio erutta dopo, eh?
Beh, in effetti sì. Monica, la tua domanda per Sabatino Durante.
Sì, volevo chiederle che idea si era fatto anche delle situazioni di mercato, diciamo, che in questo momento sta affrontando il Napoli, quindi Kvaratskhelia e Di Lorenzo, no? Quindi giocatori che in qualche modo avevano espresso volontà di andare via, ma che a cui Conte insomma ha fatto capire qui restate, non ve ne andate. E poi se secondo lei può essere, diciamo, verosimile l'idea che Lukaku possa sostituire Osimhen.
Allora, su Lukaku da giorni insomma dico che Conte vuole i suoi uomini, cioè lui sceglie i giocatori, ma non è che sceglie il profilo del giocatore, lui è quel giocatore lì, ok? A me Lukaku non è mai piaciuto, va bene, per dire, però con Conte ha fatto grandi cose, ok? Quindi cioè Conte non è il mio allenatore ideale, va bene, a me piacciono gli allenatori che giocano, che puntano più sulla tecnica, è un questione di gusto, però lui è un grande allenatore. Va bene, fa un calcio muscolare, va bene, io ricordo insomma ho avuto qualche dissidio sul fatto che all'Inter non giocava Eriksen,
sì,
giocava magari Gagliardini, cioè, per me Gagliardini non può essere mai il sostituto di Eriksen, forse giocando insieme, però detto questo, cioè ognuno ha i propri gusti, però lui è un grande allenatore, per questo Napoli credo che sia stata la scelta migliore, perché quando a mali estremi ci vogliono rimedi estremi, e lui è uno di quelli che arriva da un chirurgo. Sul discorso Kvaratskhelia, io credo che si possa in una certa maniera, parlando, aumentando lo stipendio, promettendo eccetera, forse trattenere Kvaratskhelia. Io non credo che dopo le dichiarazioni che ci sono state, la situazione che c'è eccetera, che si possa ricuscire con col capitano, con Di Lorenzo. Questa è la mia opinione, da chi magari da anni è nel mercato, da chi da anni così. Poi nel calcio esiste il contrario, si può succedere di tutto. Io la vedo così. Che possa arrivare Lukaku credo che sia una cosa più che probabile, perché è il giocatore che fa per lo schema di Conte, l'ha sempre voluto, è Lukaku, con lui ha fatto bene. Poi quando Lukaku non ha uno che lo pungola sempre, sì, magari aumenta di qualche chilo, magari è meno mobile, eccetera, eccetera. Con Conte era veramente un atleta formidabile, quindi sfruttava e l'ha sfruttato, ha fatto benissimo con lui, insomma, ci mancherebbe altro, eccetera. Però un allenatore è un giocatore che può giocare con Conte, magari con altri, avete visto anche l'europeo, insomma, sì, qualche gol lo sbaglia facilmente, no? Perché ha forza fisica, ma forse qualche limite tecnico ce l'ha.
L'ultima per lei, è un grande esperto di calcio sudamericano, in orbita Napoli è da poche ore circolato il nome di Wesley Gassova, io spero di pronunciarlo bene, gioca
a Wesley. Allora, intanto è un giocatore destro, anche sì, se non so bene anche il sinistro, che gioca di punta esterna, Caraschelia. Allora, è un ragazzo che conosco benissimo, perché diciamo sono di casa al Corinthians. Sento parlare di 10 milioni di euro, eccetera, eccetera. Io 20 giorni fa sono rientrato dal Brasile, meno di 25, il presidente diceva che non neanche si sedeva. Allora, è un ragazzo come era un ragazzo promettente, Regnier, che voi avete visto al Frosinone quest'anno, sì, aveva comprato una squadretta che si chiama Real Madrid. O Caio Jorge, cioè giocatori promettenti, e che poi non si sono mai ambientati. Allora, questo ragazzo è un extracomunitario, vuole spendere il Napoli una casella, lo slot extracomunitario per un ragazzo che è un baco, forse diventerà farfalla, forse diventerà non lo so io che cosa, cioè è una scommessa che puoi vincere e non puoi vincere. Io non credo che le squadre italiane possano spendere 10 milioni, ma secondo me neanche per la metà si prenderebbe questo ragazzo, un ragazzo che potrebbe molto probabilmente fare la fine di Caio Jorge e fare la fine di Regina. Questa è la mia opinione. Poi voglio aggiungere una cosa, una curiosità. Sì. Un mese fa mi chiamavano dal Tottenham per dire: ma che giocatore è? Mi chiamava il più alto dirigente del Tottenham. Poi mi hanno chiamato dalla Spagna e stanno provando a venderlo dappertutto. È arrivato finalmente anche in Italia, dove c'è ancora un problema in più, quello dello slot extracomunitario. Si dice dalle mie parti, io sono di Perugia, si dice l'assaggi, che vuol dire lasciamo stare.
La sam sta.
No? È un ragazzo bravo, ma non può, il Napoli secondo me non può rischiare di prendere un ragazzo. Se dovesse andare via Caraschelia, a Conte piacerebbe per esempio avere una chiesa piacerebbe avere. No, credo che si possa andare su un giocatore che magari ancora non è recuperato al 100%, ma comunque è un giocatore che ti dà garanzia, che è chiesa. Napoli deve andare su delle certezze. Non facciamo lo stesso errore fatto con
Natan. Come con Natan, esatto.
Natan è un grande prospetto, un ragazzo bravo. Io lo lascerei allenarsi un mese con Conte, poi Conte deciderà, però lui ha qualità. Però pronti e via, in una squadra che ha avuto tutti questi problemi, è naufragato come naufraga un giovane che ha qualità, eccetera. Quindi credo che il Napoli, se va via Caraschelia, deve andare su un prospetto più certo. Poi per l'amor di Dio, può darsi che arriva Wesley e fa la stessa
cosa. Però è troppo incerta come situazione, è appunto una scommessa.
Sì, è una scommessa che puoi vincere, ma puoi anche perdere. Insomma.
È chiaro. Okay. Sabatino, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro un'ottima serata e buon lavoro. E ringrazio anche Monica Scozzafava, con la quale torneremo a parlare di Napoli ben presto, se tu vorrai.
Grazie mille, grazie a voi.
Grazie davvero a te, Monica. Detto questo, noi vogliamo in pubblicità perché siamo in ritardissimo. Qualche istante avremo un esperto di calciomercato al quale potrete rivolgere tutte le vostre domande al 339-666-9990. Tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, saremo insieme fino alle 21, al microfono per voi Manuela Castelli, in regia l'ho detto in apertura, Mario Palleggiano che sta telefonando al nostro prossimo ospite, intanto 339-666-9990 è questo il numero da al quale scrivere attraverso WhatsApp per porci tutte le vostre domande di calciomercato o anche non, e c'è, ci sono arrivate già le prime domande. Gianluca ci chiede notizie su Lindstrom, dice se sappiamo se avrà quantomeno una possibilità, e dice sono l'unico rimasto a difenderlo, lo proveremo a chiedere adesso a Giovanni Scotto, firma del Roma ed esperto di calciomercato, bentornato su Marte.
Ciao Emanuela, buonasera a te, buonasera a voi.
Allora, ci chiedeva Gianluca, Lindstrom, tra l'altro citato da Conte spontaneamente in conferenza stampa, avrà un'altra possibilità o è nella lista dei possibili partenti?
Ah sì, lo hai detto tu, è stato citato da Conte, di solito quando gli allenatori citano dei giocatori significa qualcosa. E quindi credo che Lindstrom voglia essere quantomeno provato dal nuovo tecnico, lo ha messo un po' tra le alternative a Kvaratskhelia o anche a Politano, quindi credo che sia nella lista dei cedibili, perché poi Conte ha fatto anche un mini elenco di quelli che lui non vuole cedere, no? Lobotka, chissà, Di Lorenzo e Kvaratskhelia, ha detto poi anche Meret, e quindi credo che Lindstrom sia cedibile, però Conte ci penserà bene prima di darlo via, lo vuole provare.
Allora, ci sono tantissimi messaggi per te, quindi vado subito al punto. Ci chiede Massimo, ma Politano che problema ha con gli allenatori? In nazionale neanche Spalletti lo ha portato, Conte lo fece andare via dall'Inter, adesso se lo ritrova in squadra, eppure nel Napoli lui suda sempre la maglia.
Beh sì, è vero. Il rendimento di Politano è anche crescendo, se vogliamo insomma considerare da quando è arrivato. In un'annata negativa comunque insomma ha fatto il suo, ha dato il suo contributo, non è stato sicuramente tra i peggiori. Per quanto riguarda i trascorsi, beh sì, con Conte ebbe una convivenza difficile con l'Inter, magari era un Inter che faceva un calcio un po' diverso da quello che farà il Napoli, credo, però ecco, Conte lo ha citato, sì, e quindi lo tiene in considerazione. Su Spalletti, beh, non condivido la sua non convocazione, non condivido altre convocazioni che ha fatto Spalletti, quindi credo che la colpa, tra virgolette, sia del CT e non di Politano, che credo avrebbe meritato un posto agli europei.
In effetti sì, anche a me qualche convocazione di Spalletti ha lasciato insomma un po' perplessa. Detto questo, Adriano da Giuliano dice, dall'intervista di Conte si è capito che il presidente si è defilato dall'area tecnica, lasciando decidere giustamente al mister che uno che ti coinvolge vuole essere seguito a 360 gradi. Se sarà così determinato anche nel trasmettere al gruppo i suoi principi di gioco, qualunque essi siano, penso e spero che ritorneremo a vedere un Napoli da primi posti, ovviamente forza Napoli sempre. E insomma Conte è molto determinato, con un De Laurentiis defilato per scelta ovviamente, e insomma che rapporto immagini tra i due?
Beh, immagino un rapporto chiaro, molto chiaro. Conte lo ha fatto vedere, citavi tu. A un certo punto Conte ha anche detto al presidente, ecco, su questo può rispondere lui, insomma gli ha dato la parola, no? Quasi aveva lui il controllo della situazione.
Esatto.
Vedevo De Laurentiis seduto al suo fianco che lo ascoltava compiaciuto, non l'ha mai interrotto, non l'ha mai corretto, non ha mai rettificato nulla di quello che diceva, e questo mi fa capire che De Laurentiis gli dà le chiavi in mano del Napoli, e soprattutto che apprezza questo carattere così risoluto. È chiaro, siamo ovviamente alle prime fasi, alle parole, dobbiamo capire quando ci saranno difficoltà se questo equilibrio reggerà, però io credo che se De Laurentiis fa questa scelta la fa per mantenerla a lungo, non so se per i 3 anni, ma sicuramente non per qualche settimana, per qualche mese.
Sai Giovanni cosa mi ha colpito particolarmente? Quando a un certo punto, quasi sul finire della conferenza, Conte dice mi auguro per i prossimi 3 anni, mi auguro anche di più che sarò a Napoli, e poi subito dopo il riferimento di De Laurentiis a Ferguson, ovviamente un riferimento che è ritornato con quasi tutti gli allenatori, lo ricordiamo perfettamente, però la volontà di Conte, o meglio la prospettiva di Conte, anche di vivere una lunga stagione e una lunga esperienza a Napoli, lascia ben sperare sulla convinzione del tecnico in merito al progetto.
Sì, si parla sempre di cicli lunghi, quando gli allenatori si presentano l'intento è sempre quello, è vero, De Laurentiis lo ha detto spesso, se il presidente cambia atteggiamento, cambia modo di fare, e se evidentemente sarà soddisfatto da Conte al 100%, io credo che questo matrimonio può essere lungo, altrimenti vedremo un ciclo probabilmente medio. Io credo che nel calcio 3 anni siano anche giusti, sì. Voglio dire, ci sta a finire un ciclo in 3 anni, però De Laurentiis diverso potrebbe tenersi Conte per più tempo. Io credo che un ciclo lungo possa solo far bene ad una squadra, perché significa crescere tutti insieme, e per lungo intendo più lungo di 3 anni.
In effetti sì. Allora ti chiede il nostro ascoltatore Josué al 339-666-9990 che differenza c'è a livello tecnico-tattico tra Giménez e Gyökeres.
Ma sono due attaccanti che si somigliano. Credo che forse Giménez ha un po' di esperienza in più, forse un po' più pronto al grande salto. Però come caratteristiche si somigliano, forse tornando su Giménez credo sia un po' più importante come profilo, e magari è un attaccante che ha qualche gol in più nei piedi, però sono due prime punte tecniche e anche fisicamente forti che si somigliano.
Allora, per quanto riguarda invece questo nome nuovo, abbiamo chiesto a Sabatino Durante di Wesley Gassova, insomma del Corinthians, lui dice una scommessa per il Napoli ha bisogno di certezze, a quel punto se dovesse perdere Kvaratskhelia molto meglio Chiesa, che certo ha delle fragilità dal punto di vista fisico, le ha avute perlomeno, però è una certezza in più, non è una scommessa, così come sarebbe appunto questo calciatore.
Sì, citavi questo Wesley, Conte ha risposto a una domanda su questo nome e ha fatto un commento. Io credo che Kvaratskhelia rimarrà, e il Napoli ha delle alternative. Se guardate intorno per calciatori con quelle caratteristiche, nel caso in cui Kvaratskhelia potesse partire, però credo che Conte abbia messo le cose in chiaro. Non penso che un esterno con queste caratteristiche sia nel mirino, perché c'è Politano, c'è Ngonghe, c'è lo stesso Lindstrom, quindi credo che il Napoli sia coperto.
Allora, per quanto riguarda invece l'attaccante, insomma continua a insistere il caso Osimhen, io dico molta calma, però c'è bisogno di molta calma, perché il mercato apre soltanto il 1° luglio, è vero, al momento non sembra scaldarsi il mercato attorno a Osimhen, ma non è ancora iniziato il valzer delle punte che contano, insomma delle punte che hanno un valore straordinariamente importante. Cosa ti aspetti? Il rischio che possa rimanere a Napoli sussiste?
Ma io credo che Osimhen andrà via, torno ancora su Conte, che anche in questo caso mi è sembrato molto chiaro, non si fa un rinnovo a Natale a quelle cifre senza avere un piano, un'idea. Io credo che la rabbia può essere la soluzione, è ovvio che Osimhen, siamo appena a giugno ancora, punta alla Premier, punta ad altri club, al Paris Saint Germain, a club europei. Però se non dovesse avere questa occasione riprenderà il discorso interrotto un anno fa circa, quando lui voleva andare in Arabia. Poi Osimhen vuole andare via, Napoli vuole cederlo, vedo tutti gli ingredienti per questa cessione. Dicevi tu del mercato all'estero, apre in Arabia anche il 1° luglio, solo che in Arabia, anche un po' in Inghilterra, si parla molto meno di mercato rispetto all'Italia, solo quando ci sono cose più concrete, ecco perché arrivano poche notizie. Poi penso che nel giro di un paio di settimane qualcosa inizierà a muoversi.
E invece per quanto riguarda l'ultima domanda per te, te la faccio fare da Antonio, diciamo via WhatsApp. Ti dice: la storia ci insegna che Conte è un allenatore da cicli brevi e vincenti. Ti chiede però notizie su Spinazzola, arriverà? E poi ti chiede: verranno presi anche un altro esterno destro e sinistro?
No, io credo che Spinazzola arriverà se parte Mario Rui, che sta cercando squadra in Portogallo. E Spinazzola è sicuramente un'idea per sostituirlo. Credo che arriveranno due difensori, uno è lo spagnolo Rafa Marin e l'altro è Buongiorno, sì, che Napoli vuole prendere, e poi il sostituto di Osimhen. Credo che siano questi i punti fermi. Sull'esterno destro il Napoli ha Mazzocchia, Di Lorenzo, ci sono altre soluzioni. Diciamo questi primi quattro tasselli, Spinazzola, vice Osimhen, erede di Osimhen, e i due difensori centrali, secondo me saranno sicuramente degli acquisti che il Napoli farà, e poi vedremo in corso, in base anche poi alle indicazioni che Conte avrà e se riterrà opportuno prendere altri giocatori. Ci metto tra gli acquisti, scusami, anche Foloruscio, che Conte ha citato lungamente.
Un erede di Zielinski servirebbe.
Io credo che il Napoli giocherà col 3-4-3 a regime, magari non subito, però a regime, sì, con questo modulo. E ovviamente nei quattro di centrocampo contiamo i due esterni,
certo.
Si perde un centrocampista, certo, centrale, quindi volendo il posto di Zielinski evapora, sparisce.
Non serve però poi un calciatore con quelle capacità di incursione anche per determinati momenti della partita. Chi potrebbe ricoprire quel ruolo? Foloruscio, pur avendo caratteristiche diverse, però ha una buona visione anche della porta, riesce ad andare al tiro anche da fuori area.
Secondo me Conte proverà con Foloruscio, che è anche fisico,
sì,
e che può fare, secondo me, a livello tattico, non faccio un paragone con Zielinski, chiaramente può fare quel tipo di lavoro là, perché parlavi molto correttamente dei suoi inserimenti,
sì,
e occhio anche a Lindstrom, che è un giocatore che può partire dentro al campo. Se Conte riuscirà a tirare fuori anche un po' di fisico, un po' di insomma combattività da parte del danese, potrebbe essere una soluzione. Secondo me oggi con l'innesto di Foloruscio non c'è la priorità a centrocampo, ricordiamolo,
perfetto,
Botkan, chissà che saranno dei punti fermi, e io credo che lo slot che libererà Zielinski sarà occupato proprio da Foloruscio. Penso che il mercato del Napoli si concentrerà sulla difesa, ovviamente parte, su un possibile terzino sinistro e chiaramente sulla prima punta per sostituire Osimhen, che io credo prima o poi andrà via.
Ti ringrazio Giovanni, ti leggiamo come di consueto domani sul Roma.
Grazie a te Emanuela, ciao a tutti.
Grazie a Giovanni Scotto. Ragazzi, 23 secondi di pubblicità, poi leggo i vostri messaggi al 339-666-9990 e andremo a Telese Terme, dove oggi è stato Aurelio De Laurentiis.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Detto fatto, davvero 23 secondi e siamo tornati subito da voi. Mentre contattiamo il nostro prossimo ospite, in realtà ne abbiamo due in contemporanea per voi, perché ci piace insomma andare a Telese Terme, dove oggi De Laurentiis ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione del campo, insomma dello stadio, e tagliando appunto il nastro si è lasciato andare a qualche dichiarazione in merito soprattutto al settore giovanile. Cerchiamo di ascoltare appunto le dichiarazioni di Laurentiis e poi andiamo subito dalla nostra ospite, ascoltiamole insieme.
Assolutamente, perché proprio oggi con Giuseppe Santoro, che d'ora in poi si interesserà di tutto quello che è il futuro del reparto dei giovani e quindi del vivaio, facciamo un ragionamento su tutto il territorio italiano e all'estero, perché è lì che dobbiamo anche andare a trovare quelli che sono i bambini e gli adolescenti che hanno questa grande capacità di giocare a calcio e sono riconoscibili attraverso un gruppo di persone che stiamo per assumere e che faranno questo lavoro in più di quanto già non si faccia con le giovanili, di cui Grava è un bravissimo cultore, e difatti la primavera continua a crescere. Difatti da Napoli nascono anche per persone e calciatori che hanno dato il loro diciamo aiuto e collaborazione al calcio Napoli stesso e ad altre situazioni che non sono solo del Napoli.
Secondo te quanto il calcio e lo sport in generale sono utili per la crescita sociale?
Ma sono secondo me la prima cosa, tant'è che gli americani, che non sono stupidi, a chi non ha voglia di studiare ma però è capace di essere forte nello sport, li portano avanti fino all'infinito e addirittura gli aboliscono anche, voi sapete che negli Stati Uniti l'università...
Rientriamo in studio perché De Laurentiis ha sottolineato l'importanza del settore giovanile, la voglia di implementare i ruoli all'interno del Calcio Napoli in tal senso e lo ha fatto appunto a Telese Terme e noi adesso andiamo proprio lì a Telese dove troviamo appunto in collegamento telefonico il sindaco Giovanni Caporaso. Benvenuto su Marte, sindaco.
Buonasera a voi, grazie a voi.
Allora, una cerimonia bella, una cerimonia dai grandi valori, insomma, sportivi, con uno sguardo al futuro. Ci racconta un po' la giornata di oggi.
Oh, oddio, per noi oggi è stata una giornata speciale, l'aspettavamo da qualche anno, anche perché lo stadio è stato ristrutturato con un mutuo fatto con il credito sportivo, però ovviamente non i soldi non sono bastati e quindi abbiamo dovuto in qualche modo rimpinguare con le casse del comune senza ulteriori aggravi e oggi siamo riusciti ad inaugurarlo e ce l'aveva promesso il presidente De Laurentiis che veniva lui a tagliare il nasso e ha mantenuto la promessa. Quindi siamo veramente contenti come comunità, anche perché festeggiamo i 90 anni della nostra autonomia a Telese proprio quest'anno, quindi questo evento rientra anche nei festeggiamenti dei 90 anni. Per quanto riguarda poi la presenza del Presidente, è stato molto chiaro, il settore giovanile va curato. Noi a Telese abbiamo due scuole calcio dove oltre 300 bambini, 300 ragazzi fanno attività di scuola calcio, mancava l'impianto sportivo perché adesso gli possiamo consegnare e quindi siamo sicuramente contenti per il futuro dei nostri giovani e dei nostri ragazzi.
Ecco, come le è sembrato De Laurentiis, che abbiamo visto particolarmente sereno e determinato in conferenza con Conte?
Assolutamente, anche io non lo conosco, è la prima volta che gli parlo, anche se abbiamo delle amicizie in comune, però voglio dire, l'ho visto abbastanza sereno, disponibile, forse ha in testa belle cose per il Napoli, noi ce la curiamo da tifosi del Napoli, quindi sì. Il primo passo è stato quello di Conte, speriamo la riconferma di Kvaratskhelia e poi non so che altro avrà in testa. Da come lo abbiamo visto possiamo ben sperare, credo.
Allora, all'altra linea telefonica abbiamo la collega di Canale 8 e di 100% Napoli, Italia Mele. Benvenuta su Marte, anzi bentornata Italia.
Buonasera sindaco.
Italia, buonasera, la tua domanda per il sindaco Caporaso, poi lo lasciamo andare.
Sindaco, immagino che insomma i temi trattati oggi dal presidente De Laurentiis, il grande valore sociale dello sport e comunque soprattutto la notizia di voler implementare anche con delle nuove figure dirigenziali oltre l'utilizzo dell'ex team manager Giuseppe Santoro preludano però in realtà anche ad una situazione di ristrutturazione delle strutture, perché è ormai cosa nota che il Napoli stia cercando una nuova sede per il centro sportivo. Avete toccato anche questo tema nelle vostre conversazioni private?
Assolutamente no, assolutamente, anche perché credo che non sia la nostra struttura non possa essere utile a Napoli, perché è una struttura con un fondo in sintetico dove diciamo le squadre di Serie A non possono giocare, quindi diciamo le preparazioni non credo che possano essere fatte su un sintetico per le squadre di Serie A.
No, vabbè, ma siete anche lontani, voglio dire, non sì, io sì, la mia domanda era un'altra.
Credo che sia l'ultimo dei problemi, perché voglio dire in 40 minuti si potrebbe anche arrivare a Napoli, ma io non credo sia questo il problema è proprio che non abbiamo la struttura adeguata per poter soddisfare le esigenze. Cosa ben diversa, per esempio, noi ospiteremo già dal 9 al 14 di luglio il pre-ritiro della Juve Stabia, che loro anche avendo, anche se noi abbiamo il sintetico, loro lo giocano su un sintetico, noi anche se un misto è adeguato alle loro esigenze, hanno già confermato la permanenza a Telese sul nuovo stadio dal 9 al 14 luglio. Quindi voglio dire, per noi questo è motivo d'orgoglio. Ci sono state anche altre società che hanno già chiamato, che vogliono, perché poi avendo anche delle strutture alberghiere che possono in qualche modo recepire queste grosse società, possiamo candidarci ad ospitare società, ma credo che ci dobbiamo fermare alla Serie B.
La ringrazio, sindaco, per essere stato con noi, le auguro un'ottima serata.
Io vi ringrazio, voi per avermi in qualche modo chiamato, grazie a voi.
Grazie al sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso. Italia, torno da te, continuiamo a parlare del Napoli, una conferenza importante quella di Conte, al termine della quale praticamente dopo qualche ora De Laurentiis si è messo in viaggio per arrivare in Germania e raggiungere Kvaratskhelia e Jugeli. Come immagini si concluderà insomma questa trattativa per il rinnovo? Kvaratskhelia dovrebbe rimanere con o senza rinnovo, però insomma penso che cambi un po' tutto, no, tra le due opzioni.
Io sinceramente non lo ritengo più un problema. Dopo le dichiarazioni di Antonio Conte e dopo il gesto importantissimo fatto dal presidente, che poi di fatto era obbligatorio, considerando che il Napoli in fondo si trova in questa situazione perché nella scorsa malaugurata stagione, tra i vari errori che sono stati fatti, c'è stata anche una gestione chiaramente sbagliata dei rinnovi. Sì. E abbiamo visto poi come è finita con Zielinski, abbiamo visto quanto tempo è durato la trattativa per il rinnovo di Osimhen, e abbiamo visto che insomma Kvaratskhelia è rimasto così com'era al suo ingaggio, quindi con uno stipendio addirittura più basso del giocatore che è stato in campo 20 minuti, mi riferisco a Ben Donker tra i nuovi acquisti, oppure di Diego Demme, che addirittura poi a gennaio è stato messo fuori dalla lista Serie A. Quindi è chiaro che l'errore è grosso, che ho fatto nella scorsa stagione, ma dopo le parole di Conte, che sono inequivocabili, io non ritengo che questo sia più un problema. Ovviamente se si arriva ad una soluzione pacifica, che quindi accontenti anche quelle che sono poi le giuste richieste del calciatore, le cose saranno sicuramente migliori per tutti, ma io non posso immaginare un calciatore che rifiuti un rinnovo, quindi perda comunque più o meno 4 circa milioni all'anno per i prossimi 3 anni, che insomma la somma, no, che fa il totale, diventerebbero 12, per restare a 1.200.000 euro l'anno, per poi poter andare via a zero tra 3 anni. Cioè il contratto Kvaratskhelia scade nel 2027, deve fare la stagione 2024, 2025, 2026, quindi insomma mi sembra che 3 anni siano una perdita enorme, eh sì, e soprattutto una condizione poi che se veramente non dovesse essere mentalizzato su quello che è la sua professionalità, creerebbe un danno enorme innanzitutto a lui. Quindi per me non è un tema più che esiste. Io sono assolutamente stata convinta dalle parole di Antonio Conte, che poi ovviamente sono in assoluta sintonia con quello che è il pensiero del club e quindi di De Laurentiis, per cui ti ripeto, parlarne lo trovo anche un po' pedante, e soprattutto continuare a sentire considerazioni di chi dice sì però il Paris Saint Germain, sì però lo devi accontentare, sì però no, perché comunque l'opportunità viene offerta al calciatore, il calciatore deve coglierla, poi fra un anno si vedrà quello che potrà accadere. Ma Lucia Kvaratskhelia non deve decidere se è proprio sbagliato, è proprio la sintassi che è sbagliata, l'italiano è sbagliato. Nessuno si può permettere di dire, compreso Lucia Kvaratskhelia, io devo decidere se restare o no. Lucia può decidere solo una cosa, se rinnovare o meno, esatto, ma non se resta o non resta al Napoli. Questa è una cosa assurda. Esatto. Allora, se lui per problemi di lingua si esprime male, e lo possiamo anche capire, ma che ci siano opinionisti o colleghi che dicano però Kvyat dovrà decidere, io lo trovo veramente inopportuno.
Ma tra l'altro, guarda, mi piace moltissimo che tu lanci questo messaggio con la tua forza e chiarezza espositive, che ti sono insomma assolutamente congeniali, perché è veramente irritante. Penso che il Napoli abbia dato una grande dimostrazione di forza, di decisione e di personalità nella gestione di questi casi, che pure rimangono magari spinosi, nessuno sta dicendo che non lo siano più. Però Conte e il Napoli insieme a Conte hanno dato una grande prova di forza.
È cambiato tutto, Manuela. Esatto. Quando è arrivato Conte, nel Napoli è cambiato tutto.
Esatto.
Perché ci sono stati momenti nei quali il presidente De Laurentiis, preso anche dalla disperazione di quello che stava vedendo in campo, ha detto basta, li mando via tutti. È anche umano, al di là delle sue enormi responsabilità, al di là dei loro risultati, l'abbiamo ripetuto miliardi di volte, e anche questo poi diventa pedante dirlo sempre all'infinito. Il Napoli ha sbagliato tutto, però è anche umano dire basta, questi non li voglio vedere più, perché non sono stati all'altezza di quella che è la loro professionalità.
Esatto.
Per cui quello era un principio, quello era un ragionamento, potevano anche farsi più di una cessione importante, se non fosse arrivato Conte può darsi che anche Kvaratskhelia, a fronte di un'offerta importante, poteva essere liberato e ceduto, può darsi che Giovanni Di Lorenzo, a fronte di un'offerta importante, poteva anche essere ceduto, però nel momento in cui arriva Conte c'è un ante e un post, cambia tutto, cambia lo scenario, perché Conte, per firmare il contratto con il Napoli, come ha dichiarato lui stesso, ha preteso delle garanzie.
Esatto, tra l'altro il Napoli... tra l'altro ha trovato un Napoli assolutamente concorde e disposto a concedere queste
garanzie. Perché io faccio una trattativa con te, ti dico guarda Emanuela, io per venire da te però pretendo che tu indossi tutti i giorni un vestito verde e tu prima di dirmi sì ok ci rifletti e pensi se vale la pena o meno indossare tutti i giorni un vestito verde. Allora il Conte ha fatto delle richieste, il Napoli le ha accettate e non si transige. Continuare a fare domande, a dare spazio ai procuratori, ma anche alle considerazioni dei calciatori, è sbagliatissimo.
Perché
i calciatori non possono decidere se andare via o no. I calciatori possono decidere soltanto se rinnovare o meno.
Allora Italia, sei stata come sempre chiarissima, ti ringraziamo per essere stata con noi, ti seguiamo come di consueto su Canale 8 e 100% Napoli.
Grazie a voi, buonasera e buon proseguimento.
Grazie ad Italia Mele, siamo arrivati alla conclusione in maniera molto ansiogena, visto il nostro Mario Palligiano al di là del vetro, di questa puntata di Marte Sport Live. Ringrazio tutti voi per averci seguito fin qui, ringrazio Mario Palligiano per aver condotto in maniera abbastanza buona, diciamo così, la regia. Lo sport torna domani su Marte dalle 12 alle 14 con Peppe Iannicelli e il suo Marte Sport Show. Per questa sera da Emanuela Castagli è tutto. Buona serata.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.